Ebbene, anche di questa carneficina, sebbene no, non in modo esattamente uguale a quello in cui abbiamo affrontato storia contemporanea, voglio parlare perché assieme al fascismo, comunismo, nazismo e l'americanismo, una manifestazione di anti-Europa è anche la prima guerra mondiale, che come ricorderete abbiamo definito, e certamente non è merito nostro, la guerra civile europea. Dunque, all'alba del XX secolo, il concerto europeo, che avrebbe dovuto garantire l'equilibrio, era un'astrazione perché la pace era garantita da un sistema di alleanze che divideva il continente in due blocchi contrapposti, pieni di risentimento l'uno nei confronti dell'altro. Al punto, pensate che i sovrani di Russia e di Germania, Nicola II e Guglielmo II, lo ammisero persino esplicitamente in un comunicato congiunto successivo ad un incontro. I motivi di rivalità, sappiamo, erano numerosi e sempre più difficili da mediare. In primo luogo economici, soprattutto fra Inghilterra e Germania, ma anche politici, culturali, di prestigio. Così l'idea della guerra penetra nel vivo delle società europee. I grandi quotidiani gli dedicano molto spazio e il problema viene anche trattato dalla letteratura che al tema dedica fra il 1914 ben 180 romanzi. La crisi del positivismo e l'affacciarsi dell'irrazionalismo, il culto del sacrificio e del gesto eroico, quello che innalza il protagonista oltre tutto ciò che è umano, ricordate le correnti razionaliste. Il disprezzo della vita, il volontarismo, insomma, tutta quella temperie culturale e filosofica che accompagna il passaggio di secolo, faceva sentire terribilmente vicino il pericolo di una grande guerra. Ma questo era compensato da alcune solide certezze che poi si dimostrarono non fondate. Quali erano le certezze? Che la guerra sarebbe stata usata come una minaccia, come un pretesto per riequilibrare i rapporti fra le potenze, sedersi al tavolo dei negoziati e spartirsi, dividersi i territori, venire ad una composizione dei conflitti. E si credeva che questo fosse possibile dopo aver dato mandato all'Austria di muovere guerra alla Serbia perché era giusto che ottenesse un risarcimento per l'offesa patita, ma si pensava che una guerra di grande dimensione, una vera e propria guerra devastante, non sarebbe scoppiata perché la diplomazia aveva raggiunto un buon livello di sviluppo, perché si pensava che il livello di tecnologia raggiunto dalle armi, il livello di perfezionamento tecnologico, fosse un elemento dissuasivo e agisse come un deterrente. E poi, nonostante fossero in blocchi opposti, i paesi commerciavano fra di loro, l'interdipendenza economica era piuttosto consistente, considerevole e inoltre c'erano presenze non di poco conto, fortemente contrarie alla guerra, l'internazionale socialista, le chiese cristiane, gli intellettuali. Tutto questo alimenta la certezza, o forse l'illusione, che la guerra si sarebbe sfiorata, si sarebbe arrivato al limite, ma alla fine si sarebbe evitata. E invece la guerra, come sappiamo bene, è scoppiata e quello che suscita maggiore perplessità e interrogativi fu proprio la passività di quelle forze che si riteneva naturale si opponessero con tutte le loro forze alla guerra. Invece l'Internazionale Socialista, abbiamo visto, si sgretolò. I socialisti francesi, quei tedeschi, votarono in Parlamento a favore dei crediti di guerra. Gli italiani furono fra i pochi, se non sbaglio, insieme ai finlandesi, ad astenersi o votare contro. La Chiesa produsse un'enciclica il 1 novembre del 14 ad Beatissimi, e poi il Papa Benedetto XV lanciò quella celebre invettiva contro la guerra, considerata una inutile strage, ma questo nel 1917, quando ormai erano 3 anni che la guerra imperversava. E essa si presenta subito come una tradizionale lotta per la supremazia in Europa, così come tradizionale era la strategia militare. L'unica cosa che non era tradizionale erano gli armamenti. Ma un'altra cosa non materiale che non era tradizionale, intervenne ed ebbe un ruolo importante nello scoppio della guerra, ossia l'incapacità dei nuovi gruppi dirigenti di comprendere la vastità dei cambiamenti intervenuti e che sicuramente avrebbero influenzato e condizionato in maniera incontrollabile sia le ostilità sia il dopoguerra, una volta che le ostilità e la guerra si fosse conclusa. Ecco, quali erano questi cambiamenti la cui portata sfuggì ai governanti? Qual era la situazione politica reale alla vigilia del conflitto? In primo luogo era insufficiente la comprensione di quanto avveniva nell'impero ottomano, il cui disfacimento era in corso da lungo tempo. Ancora una volta di più prevaleva lo spirito predatorio sull'esigenza di non sconvolgere gli equilibri, e la crisi dell'impero della Mezzaluna significava per loro nuovi orizzonti, nuove possibilità, questo per tutte le potenze europee pronte ad altre spartizioni territoriali. Poi c'era l'impero austro-ungarico, che solo apparentemente era così granitico, così solido, ma in realtà al suo interno era minato dal dualismo monarchico, ma anche dalla mancata industrializzazione, dalle scarse risorse per controllare e amministrare un territorio così vasto che ospitava nazioni plurime, giovani, desiderose di autonomia, come ad esempio la Serbia. E vi erano inoltre dei contrasti sociali profondissimi, in conseguenza, negli altri paesi, di una industrializzazione accentuata e veloce, alla quale è da collegare la comparsa di ideologie a fortissimo tasso identitario e antagoniste fra di loro: l'anarchismo, il socialismo, il comunismo, nazionalismo, anarcosindacalismo, le correnti democratiche. Tutte accettavano l'idea del confronto militare perché ognuna di esse pensava in un confronto di uscire vincitrice e di imporre quindi la sua supremazia e il suo modello politico. E questo voleva farlo in maniera definitiva, in maniera completa e quindi con una guerra. Tutto ciò fece sì che la delimitazione del conflitto ai soli stati europei si dimostrasse poi una pura illusione. In particolare la crisi dell'impero ottomano e quella parallela dell'autocrazia russa, incapace di rinnovarsi, determinarono la trasformazione della guerra europea in guerra mondiale. E il fine della guerra era la vittoria e tutto quanto era subordinato a questo risultato. Non si mirava, come nelle guerre coloniali, ad imporre la propria volontà al nemico, ma lo si voleva proprio distruggere, e con lui si voleva distruggere quell'insieme di valori considerati nemici, considerati ostili. Walter Rathenau, per esempio, riteneva che la guerra fosse uno scontro fra economie rivali e l'obiettivo era dunque l'annientamento dell'economia del paese nemico. In questo senso, l'atteggiamento assunto dagli alleati nei confronti della Germania era nient'altro che lo sviluppo coerente dei presupposti del conflitto. L'Europa, intesa come patria della civiltà, come madre feconda dei più validi e universali principi e valori, quali la democrazia, la fede nella ragione, solo per citare i più importanti, con l'avvio delle ostilità, inflisse a se stessa la prima importante sconfitta. Ma con la pace, invece di recuperare questo sbandamento e riaffermare se stessa come valore, soffrì un nuovo e più importante fallimento. Infatti, l'Europa, dopo la guerra, non fu più in grado di ripensare e ricostruire il proprio tessuto politico, culturale. Non fu capace di organizzare il suo futuro senza l'aiuto determinante di un nuovo protagonista della scena mondiale, che si afferma, si affaccia e si afferma in questa occasione, ossia gli Stati Uniti d'America. Il contributo degli USA fu determinante per vincere la guerra, così come fu determinante il contributo che portarono per organizzare la pace all'insegna di un principio nobile come l'autodeterminazione dei popoli, che però, riportato nel complesso mosaico europeo, così come veniva a costituirsi con il dissolvimento di quattro imperi, creava le condizioni per una guerra prossima, come infatti fu. Il presidente Wilson, con la sua proposta relativa all'autodeterminazione, credeva di ottenere due risultati, allo stesso modo importanti. In primo luogo soddisfare le esigenze dei popoli soggetti agli imperi, mostrando al mondo che la vera e unica democrazia era quella americana. Quindi normalizzare la situazione europea in modo omogeneo agli interessi americani, che avevano ormai nel Pacifico l'area dei loro interessi strategici e lì volevano tornare ad operare. Egli infatti dettò le regole del gioco, ma poi abbandonò il gioco per non urtare ancora le forti correnti isolazioniste presenti nel continente americano. E non aveva calcolato nel proporre l'autodeterminazione in quella parte del mondo che conosceva assai poco, che essa avrebbe potuto assumere la fisionomia democratico-pacifista che lui intendeva perseguire, ma avrebbe potuto anche assumere una veste diversa o manifestare una tendenza autoritaria ed espansionista, quale in effetti si manifestò fin da allora. E da allora fino ai giorni d'oggi, pensiamo al Kosovo, la Grande Serbia, la Macedonia. La frantumazione dei territori che un tempo appartenevano agli imperi, suddivisi in una molteplicità di piccoli stati, secondo Wilson avrebbe dovuto evitare nuovi conflitti, mentre invece creò degli stati-nazione troppo piccoli e deboli per poter mantenere la propria indipendenza. Gli Stati Uniti di Woodrow Wilson cercarono di applicare qui l'antico aforisma divide et impera, pensando che dividendo l'Europa si potessero porre le condizioni per esercitare un controllo effettivo quanto discreto. Inizialmente, dopo l'intervento degli USA nel 17, sembrava che questo controllo non si potesse poi esercitare, perché era entrato in scena un altro soggetto, un altro protagonista, ossia la Russia rivoluzionaria in via di sovietizzazione. Soltanto che la Russia poi propese per il socialismo in un solo paese, restrinse i limiti del suo socialismo ai confini russi e quindi il compito che si erano posti gli Stati Uniti in qualche modo restava perseguibile. Non lo fu di fatto così come si immaginava, perché le correnti isolazioniste spinsero gli Stati Uniti d'America ad estraniarsi, a disinteressarsi delle beghe europee e dedicarsi esclusivamente alle questioni e alle vicende interne. Quindi vediamo che con il 17 entra in ballo sulla scena mondiale un'altra potenza, una potenza che rifiutava e combatteva il sistema internazionale vigente allora. E già nelle fasi che precedevano la fine della guerra, ci si immaginava che il dopoguerra sarebbe stato caratterizzato da una lotta fra programmi e sistemi alternativi che puntavano al superamento delle relazioni così come si erano consolidate. Da una parte il programma democratico di Wilson, dall'altra quello rivoluzionario di Lenin. Entrambi rifiutavano il sistema fondato sull'equilibrio di potere, e lo dimostrarono scavalcando i governi, le istituzioni e appellandosi direttamente ai popoli. L'appello lanciato da Lenin per la rivoluzione mondiale provocò di rimando i 14 punti di Wilson. La solidarietà del proletariato e la rivolta contro l'imperialismo furono controbilanciati dall'autodecisione dei popoli e dal secolo dell'uomo comune. L'equilibrio rappresentato dalla comune distanza dall'Europa e da ciò che essa rappresentava, sia da parte americana sia da parte russa, ebbe però vita piuttosto breve. La Russia non partecipa ai trattati di pace, mentre gli USA non solo parteciparono, ma ne furono protagonisti. Questo fatto avrebbe prodotto delle pesanti conseguenze per il sistema europeo uscito dal Trattato di Versailles. L'equilibrio che si era costituito dipendeva troppo dagli Stati Uniti d'America per sopravvivere una volta che essi avessero smesso di vigilare sulla sua applicazione. Nel loro insieme, dunque, i trattati di pace si mostrarono un artificio antieuropeo e saranno l'origine di futuri contrasti e tensioni che sfoceranno in un nuovo e terribile conflitto. Ma vediamo adesso i casi specifici che vi ho citato in apertura. Il fascismo, penso di iniziare con questo. Il fascismo è un fenomeno europeo, nel senso che non può essere dilatato al di fuori dei confini europei e del periodo delle due guerre. Questo assioma, poi era diventata una certezza storiografica che viene dall'insegnamento di Renzo De Felice, è ultimamente messo in discussione, specialmente il suo aspetto territoriale, cioè può, secondo molti oggi, essere dilatato fuori dai confini europei e può anche essere dilatato oltre l'area cronologica delimitata dai due conflitti mondiali. Infatti ci sono coloro i quali hanno riesumato il termine fascismo con tutto ciò che significa in concomitanza con il populismo e con il sovranismo, temi su cui al momento non intendo soffermarmi. Dal mio punto di vista, quella definizione resta ancora valida e ogni uso ulteriore del termine fascismo ritengo si possa considerare sbagliato e arbitrario e quindi insufficiente per comprendere esperienze o movimenti che di simile al fascismo ebbero i tratti autoritari oppure la prospettiva espansionista e aggressiva. A fronte di radici europee, nel senso che abbiamo appena chiarito, il fascismo si muove sempre in una prospettiva antieuropea, perché dell'Europa, cultura, tradizioni, dottrine politiche caratterizzanti, il fascismo rifiutava tutto. Non a caso, uno dei tratti distintivi del fascismo, che lo accomunava al nazismo solo nella formula, ma lo distanziava del tutto nella sostanza, era la creazione dell'uomo nuovo, un uomo che nulla aveva delle virtù, definite vizi, dell'uomo europeo. Infatti l'uomo nuovo del fascismo andava creato, inventato ex novo e non recuperato da un passato glorioso, remoto, come postulava invece il nazismo. Il fascismo arriva al potere grazie a una serie complessa e concomitante di eventi. Di essi, ai fini del nostro discorso, due sono importanti e vanno collocati nel generale smarrimento post-bellico, e sono la crisi del liberalismo e la sconfitta del movimento socialista. Il fascismo, in quanto superanti di entrambi, si presentava come padre di una sintesi inedita, politica, ideologica, storica, sociale, che nasceva dalla nazione ed esaltandola si esauriva in essa, cioè in ciò che la nazione rappresentava culturalmente e ideologicamente. Essa era l'identificazione dello Stato con la società e in quanto tale era il fondamento spirituale e l'elemento caratterizzante l'ideologia fascista. Le affermazioni del fascismo sul tema Europa erano una sorta di ampliamento a livello continentale dei valori e delle ambizioni del fascismo. L'idea di espansione, di allargamento verso una dimensione imperiale, era intrinsecamente legata al fascismo, che vedeva in essa che cosa? La vitalità di un paese, della sua civiltà. Il carattere ambiguo del fascismo, ossia quello di essere allo stesso tempo un movimento rivoluzionario che mirava a distruggere la società borghese e un regime conservatore che garantiva la tradizionale supremazia della borghesia capitalistica, si rintraccia naturalmente anche nei confronti dell'idea e della realtà politica dell'Europa. Considerata a livello internazionale come il terzo elemento fra gli Stati Uniti liberal capitalisti e l'Unione Sovietica comunista, l'Europa, così come era vista dal fascismo, si poneva come una terza via e rappresentava dunque il superamento delle altre due ideologie. In questa accentuazione da parte del fascismo dei caratteri anti-americani e anti-sovietici si allinea un certo europeismo, purché ci si fermasse a questa lettura difensiva delle peculiarità europee. Il fascismo non assumeva invece come proprio l'orizzonte ideale tipico e caratterizzante dell'Europa, ossia la pluralità di ispirazioni, di culture, di ideologie, tutte conviventi sotto l'ombrello della tolleranza reciproca. All'avversione all'Europa liberale e borghese corrispondeva un'analoga contrapposizione agli Stati Uniti d'America, che nasceva nei fascisti come anti-wilsonismo, come repulsione ed ostilità alla pace di marca statunitense che aveva lasciato profondamente insoddisfatti i nazionalisti italiani, basti pensare a Fiume. Però essa crebbe, come dire, anche come insofferenza culturale ideologica e formò una corrente di pensiero collettivo molto radicato e non superficialmente connesso ad atteggiamenti culturali e a disposizioni mentali intrinseche alla storia dell'Italia fascista. L'antiamericanismo fascista, collegato ad altri aspetti dell'ideologia del regime, rivela sia l'universo dei valori del fascismo, sia alcuni connotati sociali ed economici dell'Italia dell'epoca. Dunque, per chiarire ulteriormente quanto poco europea fosse la visione del fascismo e allo stesso tempo quanto intimamente anti-americana, è sufficiente scorrere la stampa fascista. Sono frequenti su di essa le invettive contro la cultura di matrice liberale che dalla rivoluzione francese del 1789 in poi si espande per tutto l'Occidente. Però, paradossalmente, questo anti-americanismo fu una delle cause del mito americano affermatosi in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli USA avevano sconfitto il fascismo, avevano contribuito in maniera determinante a sconfiggere il fascismo, facendo così dimenticare la tolleranza e la comprensione che essi avevano manifestato nei confronti del Duce negli anni precedenti all'ingresso in guerra e direi per un periodo piuttosto lungo. Gli USA si identificano quindi con l'antifascismo, con l'idea stessa di libertà, e se il fascismo era stato anti-americano, la nuova democrazia aveva un motivo in più per sentirsi e comportarsi da sostenitore convinto del modello americano. Insomma, per il fascismo, gli USA avevano rappresentato e rappresentavano l'affermazione dell'aspetto materiale su quello spirituale. La prevalenza dell'economia e della finanza sulla politica e sulla morale. Alla fine della guerra i beni materiali erano l'aspirazione comune e generalizzata di un popolo stremato da anni di sacrifici, di fame, di ristrettezze e così via. Per cui anche da questo punto di vista il fascismo contribuì involontariamente al radicamento del mito americano.